Rispondo velocissimo perché sono tantissime domande. Quindi Marsala, la relazione fra la mafia e la famiglia Salvo, ci sono tantissime sentenze. I cugini Nino e Ignazio Salvo erano uomini d'onore della famiglia di Salemi, ci sono le sentenze, perfino il maxi processo che lo hanno riscontrato. Su Rostagno e Calcestruzzi Regina ci sono due procedimenti in corso, insomma non è possibile entrare granché nel merito. Peraltro della Calcestruzzi Regina so parlare poco perché non me ne sono occupato personalmente. Dell'indagine sull'omicidio di Mauro Rostagno mi occupo io personalmente ed è un'indagine tuttora in corso, non posso dire niente di più anche perché violerei, diciamo, il segreto dell'indagine, il segreto istruttorio se vi dicessi a che punto siamo. Comunque posso dire che non siamo a zero. Non siamo nel buio più totale. Spero che qualcosa, un po' di verità sull'omicidio Rossegno dovrebbe venire fuori tra non molto tempo. Poi, il nuovo volto della mafia. Beh, non so se è un nuovo volto della mafia. Comunque la mafia oggi è soprattutto mafia degli affari. La mafia, per il momento si è rivolta soprattutto proprio anche per le difficoltà finanziarie che ha, che per quello che dicevamo prima, a cercare di fare soldi per rimpinguare le casse della famiglia mafiosa che si sono un po' svuotate negli ultimi tempi per i colpi che ha subito. Con questo modo rispondo anche alle domande sull'operazione Eolo. E in particolare questa domanda, per carità, questa della scuola media è interessante. È particolare perché dicono i ragazzi, ma se si tratta di un impegno per le energie alternative sostanzialmente, per un recupero delle energie, meramente le condizioni ambientali, perché noi ce la prendiamo con la mafia che sta facendo una cosa benemerita? Allora, un attimo, chiariamo perché temo che ci sia un po' di confusione. Nessuno naturalmente incrimina o ha intenzione di condannare chi investe o si impegna per le energie alternative, che sono, insomma, ci sono come è noto posizioni diverse, ma comunque sono terreni che vanno sicuramente percorsi. Tant'è che ci sono dei finanziamenti pubblici per incentivare queste energie alternative, dei finanziamenti pubblici che provengono dall'Europa. Ora il punto è, e questo riguarda l'oggetto dell'indagine, peraltro non me ne occupo io, che in questa specifica indagine non è il fatto che ci siano stati degli interessi della mafia per fare degli impianti, ma che ci siano stati degli interessi della mafia per truffare e appropriarsi di questi soldi provenienti, questi finanziamenti provenienti dall'Europa. Quindi non è in sé per sé l'iniziativa sono meritorie di fare gli impianti eolici, purché si facciano in modo onesto e senza cercare di truffare e appropriarsi di denaro pubblico. Ed è questo, diciamo, quello che poi eventualmente l'indagine verificherà. Quindi la mafia, state tranquilli, che non fa mai qualcosa per il bene nostro, ma soltanto per arricchire le proprie tasche e per aumentare il proprio potere. Tante domande, alcune in parte si ripeto, questo sui latitanti, come mai si riesce dopo tanti anni a individuare i superlatitanti? La ricerca dei latitanti è una delle cose più difficili ed è difficile perché i latitanti hanno un sistema che li protegge, li difende di impunità. Avete visto quell'indagine su Provenzano, come è stata difficile per arrivare alla cattura di Provenzano, e come quella di Provenzano ce ne sono stati tanti altri. E i mafiosi peraltro sono molto più attenti, oramai non succede più che stiano, diciamo, quasi alla luce del giorno a godere la loro latitanza come succedeva 20 anni fa. Sanno che le forze dell'ordine ora fanno una ricerca mirata. Prima i latitanti neanche si cercavano specificamente. Se venivano trovati o venivano certe volte venivano arrestati, direi quasi casualmente, soltanto da una 15 anni circa, dagli anni 90, che vengono costituiti dei gruppi specifici per la cattura dei latitanti. Ci sono pubblici ministeri che si occupano specificamente di questo, le procure prima neanche si occupavano della cattura dei latitanti. Quindi i mafiosi sono diventati anche più abili, più accorti, ed è questo il motivo per il quale diventa difficile individuarli. Ciononostante, diceva, nella domanda si dice non si allontanano dal territorio di loro pertinenza, perché i mafiosi non possono allontanarsi dal territorio che controllano perché il loro potere è sul territorio. Nel momento in cui si allontanano dal territorio finiscono di essere capi mafia. E mi pare che grosso modo su Eolo c'erano altre due o tre, ma insomma la sostanza era grosso modo quella. Poi c'era anche il problema dell'infiltrazione con i pubblici, sì, l'infiltrazione nella pubblica amministrazione, e quella è la forza della mafia, ed è questa proprio che bisogna contrastare la capacità della mafia di infiltrarsi dappertutto nella società, ma anche nella pubblica amministrazione. Per questo ci vuole impegno da parte di tutti. Ultima domanda, quella riguarda Roberto Saviano. Cosa penso del fatto che Roberto Saviano sia costretto a vivere sotto scorta? Naturalmente io ritengo che è una delle anomalie del nostro paese, che addirittura giornalisti, è successo anche ad altri giornalisti come Lirio Abate, o scrittori come Saviano, per il solo fatto di scrivere degli articoli, di scrivere dei libri, rischiano la vita. È una cosa, questi uomini hanno naturalmente bisogno del nostro sostegno di essere quindi difesi, perché la migliore scorta per tutti non è soltanto l'impegno importantissimo degli uomini di scorta che sono affidati a noi, ma è il sostegno della gente. Come dicevamo prima, se si è soli si è esposti alla mafia, se c'è il sostegno di un movimento antimafia forte, ciascuno di noi naturalmente è più sicuro. Nel caso di Saviano, visto che si faceva riferimento a qualche polemica che è uscita nei giornali di oggi, dove sembra che io abbia criticato Saviano, abbia fatto polemica nei confronti di Saviano, ma è stata in parte, oggi su Repubblica c'è una mia precisazione, e in realtà io non ho polemizzato con Roberto Saviano, io ho detto un'altra cosa, ho detto soltanto che mi preoccupa il fatto che uomini come questo, vale per Saviano, può valere per Lirio Abate, può valere per magistrati, possono essere trasformati, ciascuno di noi rischia di essere trasformato in un personaggio, in una icona mediatica. Ora, questo è estremamente pericoloso, perché se noi diventiamo dei personaggi invece che delle persone normali, che ci troviamo poi in circostanze, ahimè, eccezionali, si crea una distanza tra me e voi, ad esempio. Cioè voi pensate, per esempio, che Saviano è una persona straordinaria e nessuno potrà essere come Saviano, quindi cosa siete portati a fare? A enfatizzare Saviano, a tifare tra virgolette per Saviano. Il punto è che noi, chi come scrittore, come magistrato eccetera, non abbiamo bisogno, perché lo scrittore ha bisogno di lettori, ma noi non abbiamo bisogno, l'antimafia e i personaggi dell'antimafia, diciamo così, non hanno bisogno di tifosi. Per carità, il sostegno ci serve per le ragioni che ho detto prima, noi abbiamo bisogno soprattutto di qualcuno che nel quotidiano si impegni, cioè non abbiamo bisogno di tifosi ma di cittadini attivi, ragazzi, più o meno ragazzi, giovani o meno giovani. Nel momento in cui invece si crea la tifoseria verso l'icona, il personaggio, diventa tutto determina questo una distanza, si delega tutto a questi personaggi che si pensa che siano dei supereroi che da soli con la bacchetta magica possono risolvere il problema della mafia, e non la può risolvere, sappiate, né Antonio Ingroia, né Roberto Saviano, né Giancarlo Caselli, né Luigi De Magistris. Cioè creare l'idea del supereroe, del grande giustiziere che risolve i problemi, è purtroppo sbagliato, le cose non stanno così. È giusto sostenere, esprimere l'affetto nei confronti di ciascuno di loro, ma ciascuno di noi deve essere, come dire, deve scendere dal piedistallo sul quale il mondo dei media cerca di metterci.